Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Le violenze di sabato a Torino spingono la destra di governo ad accelerare sul nuovo pacchetto sicurezza. Giorgia Meloni propone alle opposizioni di votare una risoluzione unica, ma lo scetticismo è alto, così come il timore che si tratti di un blitz per dare un'ulteriore stretta al diritto di manifestare. Possibile incontro venerdì tra delegati americani e iraniani a Istanbul per trovare un accordo sul nucleare. Intanto nella striscia di Gaza, al confine con l'Egitto, riapre parzialmente il valico di Rafah, mentre le bombe israeliane contro i palestinesi non smettono di cadere. Colpito il campo di Al-Mawasi, dove è stato ucciso un bimbo di appena 3 anni. Nel frattempo negli Stati Uniti Donald Trump insiste nel difendersi da chi lo accusa di essere coinvolto nel caso Epstein e fa parallelamente i conti con la sconfitta di una sua candidata nelle elezioni suppletive del Texas. A Milano invece è conto alla rovescia per l'inizio delle Olimpiadi invernali, che però non partono bene per la spedizione italiana. Rebecca Passler, atleta del biathlon, è stata infatti trovata positiva all'antidoping e dunque sospesa. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 2 febbraio 2026. Allora, partiamo da quello che è accaduto oggi a Roma, perché dopo il vertice di maggioranza sulla sicurezza, Giorgia Meloni propone alle opposizioni una risoluzione unica che potrebbe essere votata già domani, quando il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riferirà in Parlamento sulla gestione dell'ordine pubblico a Torino. Molto dipenderà da cosa ci sarà nella risoluzione e anche se ci saranno eventuali richiami all'urgenza del decreto sicurezza che sarà discusso mercoledì del Consiglio dei Ministri. Ci parla di tutto questo la corrispondente da Roma, Anna Bredicia.
Le opposizioni si preparano ad affrontare un'operazione da parte del governo le cui finalità sembrano ben chiare: il tentativo di Giorgia Meloni e i suoi ministri di far ricadere tutta l'opposizione nel cono d'ombra delle complicità con i violenti, presentare una risoluzione e chiedere all'opposizione nel nome dell'unità del paese di votarla insieme. Una risoluzione il cui contenuto non è ancora noto, proposto dalla Presidente del Consiglio però dopo un vertice a Palazzo Chigi per discutere di misure che hanno un'unica finalità: reprimere il dissenso, talmente eccessive che forse dovranno fermarsi di fronte a principi di costituzionalità e al possibile rifiuto del Quirinale. Si tratta del fermo preventivo di persone sospette fino a 12 ore e poi la cauzione per chi scende in piazza a manifestare. Due punti sui quali Forza Italia frena, ma Salvini rivendica di volerle subito, già nel decreto. Tutto questo insieme a un'operazione di colpevolizzazione dell'opposizione. Come dice Maggi, un ricatto: o accettate la nostra lettura delle cose e le misure che adottiamo o sarete additati come quelli che stanno con i violenti. Una strategia di cui si vedono già alcuni segnali, quando Piantedosi indica quelli che chiama manifestanti pacifici come responsabili perché avrebbero fatto scudo ai violenti, criminalizzare le piazze perché potenzialmente pericolosi e la sinistra che appoggia i cortei. Conte ribalta la questione, chiede al governo di votare una sua risoluzione sulla sicurezza. Frattoianni mette in luce l'autoritarismo del governo che ordina al Parlamento cosa fare. Domani in ogni caso alla Camera non si dovrebbe votare, al momento c'è solo un'informativa in calendario, al Senato invece si deve ancora decidere. Linea allo studio.
Al momento la destra ha usato i fatti di sabato scorso a Torino per accelerare sulle misure già previste dai pacchetti sicurezza, anche se restano i paletti del Quirinale, di fatto poco potrebbe cambiare. Ma c'è pure un altro fronte su cui Meloni strumentalizza gli scontri al corteo per Ascatasuna, ovvero il referendum sulla riforma della giustizia. Poco dopo il video del pestaggio del poliziotto, che si era isolato dalla sua squadra per rincorrere due manifestanti, con tono perentorio la Presidente del Consiglio aveva intimato di contestare il reato di tentato omicidio. Ora i magistrati facciano la loro parte, aveva detto. Sentiamo allora Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica.
È una cosa che veramente non avevo mai sentito, nel senso che spetterà ai pubblici ministeri, che sono titolari delle indagini, redigere un capo di imputazione e un'ipotesi di reato. E formulare un'ipotesi di reato non è compito del potere esecutivo o della Presidenza del Consiglio, è un compito della giurisdizione in questo paese. E se diciamo questo la dice lunga sui veri obiettivi di questa riforma, e cioè avere una magistratura in qualche modo prona ai desiderata del governo.
Il video dell'agente accerchiato e colpito è diventato virale e su quello si sono concentrati commenti e condanne che però hanno parallelamente oscurato le altre violenze, quelle compiute dalla polizia. Fotografi e manifestanti inermi sono stati picchiati, usate anche lacrimogeni sparati ad altezza uomo. In queste ore stanno emergendo e si stanno raccogliendo molte testimonianze e filmati. Da Torino sentiamo la nostra collaboratrice, Rita Rapisardi.
Con Refugees in Libia, monitorando dati...
Scusate, non è questo ovviamente l'audio, lo recuperiamo subito. Eccolo qua.
C'è il volto insanguinato di Claudio Francavilla, diventato suo malgrado uno dei simboli della guerriglia durante la manifestazione in sostegno ad Askat Asuna. Claudio ha raccontato alla stampa di essere finito in mezzo a una carica, ma di essere sceso in piazza pacificamente. Soccorso da due fotografi che chiedevano un'ambulanza, è rimasto abbandonato sul scivolo della strada. Sono decine i manifestanti rimasti feriti sabato. Diversi video girano sul web. Uno di questi ritrae il fotografo Federico Guerini, buttato a terra e manganellato da diversi agenti, mentre da sotto la maschera antigas gridava stampa, stampa. Portato via, strattonato e ancora colpito alla testa, mentre continuava a ripetere che era un fotografo, mostrando la macchina foto. In un altro video si vede un manifestante che scappa dalle cariche e riceve diverse manganellate da dietro, mentre a terra da tre agenti e poi da uno in particolare. Un altro, girato da un balcone di Corso Regina, vede più protagonisti, più di 10 agenti, intorno a due persone disarmate che cercavano una via di fuga dal fumo denso dei lacrimogeni. Li circondano e li manganellano. Sono decine i manifestanti finiti negli ospedali di Torino Nord, almeno 40 dalle stime di sabato, in particolare al Giovanni Bosco e al Gradenigo, che si trova in Corso Regina, via appunto dell'Asca. Alcuni sono stati identificati dalla polizia mentre erano nelle sale e ricevevano le cure, una pratica vietata, ma in tanti non si avvicinano agli ospedali per paura di essere identificati e ricevere denunce per resistenza al pubblico ufficiale, per il solo fatto di essere stati a una manifestazione, anche in modo pacifico.
Nei giorni del ciclone Harry sarebbero addirittura 1000 i migranti dispersi in mare nel corso di diversi naufragi, come documentato da un report di Refugees in Libia. Nei giorni scorsi, sulla base degli alert diffusi dalla Guardia Costiera Italiana e del racconto di un superstite, si era stimato che le vittime fossero tra le 3 e le 400. Adesso, grazie alle testimonianze di familiari di persone mai giunte a destinazione e di quelle di migranti che non sono riusciti a partire dalla Tunisia, la stima è più che raddoppiata. Il report, lo dicevamo, è stato rilanciato in Italia da Mediterranea Saving Humans. Ce ne parla Luca Casarini.
Con Refugees in Libia, monitorando dati e informazioni che ci arrivano direttamente da profughi che non sono partiti dentro una barca durante quei giorni, ma anche da familiari che erano a conoscenza di viaggi dei loro parenti e non sono mai arrivati, abbiamo in realtà raccolto dei dati inquietanti, terribili, che ci portano a dire che il numero di dispersi di quei giorni è molto più grande. Possiamo dire che il numero si aggira sulle 1000 persone e di sicuro chiediamo, come sempre, che le autorità italiane, maltesi, italiane in particolare per il rapporto che hanno con l'autocrate Sayed in tema di blocco di migrazioni eccetera, ma si attivino per far finire questa strage, perché lì il tema è quello che ci vogliono strumenti di monitoraggio, di soccorso, di prevenzione, di informazione, cioè tutte elementi che vanno assicurati a degli esseri umani. Sembra invece che questi 1000 dispersi, la vita di questi 1000 dispersi non conti assolutamente niente per ecco, questo anche in un momento in cui parliamo molto in questo momento di violenza, ecco, mi sembra che questa sia una violenza gigantesca che noi stiamo perpetrando contro esseri umani.
E apriamo adesso la pagina d'esteri. L'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbero incontrarsi venerdì a Istanbul per discutere di un possibile accordo sul nucleare. A scriverlo è Axios, che cita due fonti informate sui fatti. Una terza fonte a conoscenza dei preparativi ha affermato che un incontro venerdì rappresenterebbe lo scenario migliore, ma ha avvertito anche che nulla è definitivo finché non si concretizzerà. Questo sarebbe dunque il primo incontro tra funzionari statunitensi e iraniani dal fallimento dei negoziati e soprattutto dalla guerra dei 12 giorni dello scorso giugno. E sempre l'inviato americano Steve Witkoff incontrerà domani, ma in Israele, il premier Benjamin Netanyahu. Il meeting ha come obiettivo sostenere l'implementazione della cosiddetta fase 2 dell'accordo di pace, mentre le operazioni dell'IDF nella striscia non si fermano. Oggi, nel bombardamento di un gruppo di tende nel campo umanitario di Al-Mawasi, è stato ucciso un bambino di soli 3 anni. E oggi è stato anche il giorno della prima parziale riapertura del valico di Rafah. In base a quanto stabilito da Tel Aviv, 150 persone dovrebbero poter essere uscite, altre 50 invece sarebbero entrate nella della striscia. Non ci sono però al momento conferme su quanti palestinesi abbiano effettivamente varcato la frontiera. In ogni caso si tratta di numeri completamente insufficienti. Nell'enclave circa 22.000 persone attendono un'evacuazione medica urgente e a questo ritmo ci vorrebbero mesi per farle uscire tutte, come ci spiega Riccardo Sartori, infermiere di Emergency che abbiamo raggiunto al telefono. Si trova a Deir el-Balah, nella striscia di Gaza. Sentiamolo.
Sono persone che hanno appunto fatto richiesta di tramite il WHO di poter uscire da questo territorio. La striscia di Gaza, ricordiamo, ha un sistema sanitario che ha collassato, la maggior parte delle strutture degli ospedali non stanno lavorando, cioè, o sono stati bombardati. Le persone che hanno diritto a fare richiesta tramite un sanitario al WHO sono persone che con patologie a grave rischio di vita o patologie croniche come tumori che non possono essere trattati qua sulla striscia, per esempio. Fra questi, in questo momento sono ancora 20.000 persone in attesa e stiamo parlando appunto di ancora 4.000 bambine, 4.000 oncologici che dovrebbero uscire, con un'uscita di 150 persone al giorno, compresi gli accompagnatori, insomma i numeri dicono che sono poca cosa.
Sull'isola di Epstein non sono mai stato. Donald Trump ha tuonato contro chi durante la kermesse dei Grammy Awards lo ha accostato allo scandalo su cui nuove rivelazioni hanno riacceso i riflettori. Il caso Epstein, lo ricordiamo, è un tasto dolente per il consenso dei repubblicani. Un segnale parziale, locale ma significativo, è intanto arrivato dal Texas, dove la candidata trumpiana ha perso l'elezione suppletiva per il Congresso. Ne abbiamo allora parlato con l'americanista Raffaella Baritono.
Si è tenuta questa elezione speciale, è un distretto molto importante sia dal punto di vista della politica locale sia dal punto di vista della politica nazionale. È stato uno dei distretti dove più forte c'è stato il consenso di Trump. Le elezioni locali sono sempre elezioni locali e le dinamiche locali possono essere significative e non bisogna trascurarle, però non c'è dubbio che quello che sta succedendo a partire dalle retate dell'ICE a Minneapolis, la rivolta che sta caratterizzando tante città contro un potere esercitato dall'ICE che sembra andare al di là di ogni mandato costituzionale e anche di ogni norma di rispetto dei diritti civili, e poi soprattutto adesso il caso Epstein, sono tutti elementi che devono destare preoccupazione nel Partito Repubblicano, perché soprattutto il caso Epstein ovviamente va a toccare questioni profonde nell'elettorato conservatore, religioso, quello che è attento all'idea di una moralità della famiglia che deve essere ripristinata nel contesto statunitense, e quindi questo è un elemento che può preoccupare.
Veniamo adesso alla cronaca. Un uomo di 38 anni di mestiere vigilante privato ha sparato con un fucile alla moglie, che adesso è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. È accaduto a Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. La donna, 46 anni, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per la recisione di un'arteria. L'uomo invece è stato fermato dai carabinieri. Sono intanto indagati come atto dovuto i quattro poliziotti che ieri nel quartiere Rogoredo di Milano hanno colpito in modo grave un cittadino cinese che aveva sparato contro l'auto degli agenti. L'ipotesi è concorso in lesioni colpose, ma con la scriminante dell'uso legittimo delle armi che porterebbe all'archiviazione degli agenti. E passiamo adesso allo sport, perché Rebecca Pasler, 25 anni, atleta del biathlon, è stata trovata positiva all'antidoping. È il primo caso delle Olimpiadi di Milano Cortina. È stata dunque sospesa. Avrebbe infatti assunto un farmaco antitumorale usato per migliorare la struttura muscolare. Prima di salutarvi, ancora lo sport, ma quello giocato. In particolare parliamo di calcio. Stasera in campo Udinese-Roma. I bianconeri vincono per 1-0. Gli uomini di Gasperini scivolano al quinto posto in classifica. Domani a chiudere la 23esima giornata di campionato sarà il match delle 20:45 tra Bologna e Milan. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi. We'll be right back.